Siete su Museon Air. Questo è il suono dei libri, storie per bambini da ascoltare e immaginare. Io sono Maddalena Chelini, del Museo Istituto Fiorentino di Preistoria, e vi leggerò Scinta e il Lupo di Giorgia Cappelletti, a cura del Muse. La trota mosse la coda e le increspature dell'acqua brillarono sotto il sole. Scinta seguì la sua preda con gli occhi, pronto a colpire. Un istante per concentrarsi e prendere la mira, poi scagliò il braccio in avanti. La fiocina infranse la superficie del lago con uno schiocco sordo. Il pesce diede un guizzo e sparì tra le alghe. Scinta batté il pugno sulla coscia, arrabbiato con se stesso. La giornata era già trascorsa per metà e nella sua sacca non c'era altro che un pugno di bacche poco mature. Camminò lungo la sponda, attento a non scivolare sulle pietre bagnate. L'unico rumore era il grido alternato di una coppia di cornacchie che sorvolavano i laghi inseguendosi l'un l'altra. Si era allontanato molto dall'accampamento. Gli piaceva ascoltare il silenzio, lontano dalle grida dei bambini e dalle chiacchiere delle donne affaccendate sulle pelli da sgrassare. D'improvviso la quiete fu spezzata da un lungo lamento, un verso che fece bloccare Scinta in bilico su un sasso. Si guardò intorno, proteggendosi gli occhi con la mano. Non si vedeva nessuno. Dopo qualche momento, il verso si ripeté, echeggiando malinconico sulla prateria. Scinta si girò per capire da dove provenisse. Forse dal dosso dove i cacciatori avevano stabilito uno dei loro campi per avvistare i branchi di stambecchi. Mise la sacca a tracolla e cominciò ad arrampicarsi lungo il versante, aiutandosi con le mani e con i piedi. Il piccolo bivacco era deserto, il fuoco spento. Scinta camminò sopra la cenere e i carboni freddi, scostò i cespugli e rimase senza fiato. Un lupo ricambiava il suo sguardo con occhi giallastri, fissi e calcolatori. Aveva le labbra ritratte sui denti, un profondo ringhio di minaccia che saliva dalla gola. Scinta fece un passo indietro. La bestia scattò per reagire al suo movimento improvviso, ma cadde a terra con un guaito. Solo allora Scinta si accorse del laccio avvolto intorno alla zampa anteriore. Respirò di sollievo, con le gambe deboli per lo spavento. Il lupo lanciò un altro lamento sommesso. «Non guardarmi così», disse Scinta. Gli tremava la voce. «Non è colpa mia se non badi a dove metti le zampe. Più tardi dovrò dirlo a papà». Il lupo rimase a fissarlo, in silenzio, guardingo. «Adesso vado». «Ciao!» Un piede dopo l'altro, senza mai dargli le spalle, mise la massima distanza possibile tra sé e l'animale. Poi si voltò e si mise a correre a precipizio, scivolando sull'erba. Corse e corse, finché non fu in vista dell'accampamento, con il fumo che si levava rassicurante dal fuoco acceso tra le tende. «Non correre così!» lo rimproverò sua sorella maggiore. «Rischi di travolgere uno dei piccoli!» «Un lupo è rimasto impigliato nelle trappole per le marmotte!» Al suo grido, tutti i bambini si raccolsero intorno a lui per sentire la storia. Scinta fu costretto a raccontarla più volte, mimando i suoi gesti, come se avesse dovuto combattere contro una belva infuriata, invece di limitarsi a guardarla mentre soffriva impotente. Quando i cacciatori furono di ritorno, venne convocato alla loro presenza e dovette ripetere tutto da capo. «Potrebbe essere la madre del cucciolo che abbiamo visto ieri», commentò uno degli uomini più anziani. «Sembrava magro e affamato, ma è corso via prima che potessi tirargli una freccia». «Ad ogni modo, non è bene avere lupi che girano vicino all'accampamento», disse un altro. «Ci penso io», concluse il padre di Scinta. Gli scompigliò i capelli. «Sei stato bravo. Presto faremo di te un cacciatore». La sera, dopo cena, tutti i ragazzi si raccolsero attorno al fuoco per ascoltare il cantastorie. Di tanto in tanto, in sottofondo, si sentiva l'eco lontana di un ululato. La sorella di Scinta stese una pelliccia in terra e aiutò il vecchio a sedersi. «Cosa vorreste sentire questa volta?» «Una storia di lupi!» affermò spavalda una delle bambine. «Lupi?» Il cantastorie sorrise. Sicuri che poi riuscirete a dormire? Non sono bestie con cui scherzare. Si levò un coro di suppliche e proteste. Va bene, rise il vecchio. Ma non voglio sentire lamentele dai vostri genitori se stanotte avrete gli incubi. Un altro ululato fece rabbrividire l'uditorio. Quella notte né i ragazzi né gli adulti riuscirono a chiudere occhio. Scinta si rigirava nel suo giaciglio, l'orecchio teso ad ascoltare i lamenti della lupa prigioniera e dei suoi compagni. A un tratto, verso l'alba, fuori dalla tenda si sentirono dei rumori. Cuscì, oggetti che rotolavano in giro, un annusare frenetico. Il padre di Scinta si alzò e prese il giavellotto. «Papà, dove vai?» «Sta tranquillo, è soltanto il cucciolo che cerca cibo. Ci vorrà un momento.» Scinta rimase sollevato sui gomiti, mentre suo padre usciva con l'arma in pugno. Sentì un silenzio improvviso, poi un sibilo, un colpo e un guaito. Il padre rientrò imprecando. «L'hai preso?» chiese Scinta. «Era troppo buio, lo sistemeremo domani, insieme alla madre.» Alla fine il ragazzo cadde in un sonno agitato. Quando si svegliò, i cacciatori erano già partiti. «Sono usciti presto», gli disse sua sorella. «Perché non torni fuori a pescare? Papà dice che ormai sei troppo grande per giocare dalla mattina alla sera.» Scinta prese la sua sacca e la fiocina e se ne andò sbuffando. Vagò a lungo tra i laghetti, provvistando nell'acqua con la punta indurita dal fuoco, mentre addentava, svogliato, una striscia di carne secca. A un certo punto si sentì osservato e si voltò. Il cucciolo lo guardava con le orecchie dritte sulla testa. Sembravano troppo grandi per lui, come la coda. Si passò la lingua sulle labbra con un uggiolino. Scinta puntò la fiocina davanti a sé, ben sapendo che non sarebbe bastata a difendersi. Ma il lupo non la guardò neppure. Fissava con interesse i resti della sua colazione. Il ragazzo provò a muovere la mano in alto, in basso, da una parte all'altra. La testa del cucciolo seguiva tutti i suoi movimenti, con quelle buffe orecchie tese sulla testa arruffata. Scinta non poté evitare di ridere. «Hai fame?» Gli lanciò la carne. Il lupo saltò per prenderla e la inghiottì di un fiato, senza nemmeno masticare. Poi rimase a guardarlo, muovendo speranzoso la coda. «Ancora? Sei proprio un ingordo!» Scinta prese un'altra striscia di carne, ne staccò un pezzo coi denti e glielo tirò. Un boccone dopo l'altro, il cucciolo lo seguì oltre la sponda del lago e cominciò a sguazzare con le grosse zampe, schizzando acqua dappertutto. Ridendo, Scinta lo riportò sulla terraferma. Lui si scrollò energicamente. «Ehi, sta attento!» L'animale si sedette e lo fissò, in attesa, con la lingua penzoloni e il pelo inzuppato. «Cos'altro vuoi? Non sono tua madre!» Si allontanò di qualche passo. Il lupo lo seguì. «Vattene!» Niente da fare. «Siediti e stai fermo!» Il cucciolo guaì e mosse la coda. Scinta prese l'ultimo pezzo di carne che gli restava e lo tenne alto nel pugno. «Seduto!» Lui si calò immediatamente sulle zampe posteriori per non perdere di vista il suo obiettivo. «Bravo!» Scinta si accucciò e aprì la mano. Il lupo lo guardò indeciso. «Dai, vieni a prenderlo. Non ti mangio mica!» Il cucciolo emise un latrato di protesta. Ma aveva ancora fame. Pian piano, un passo alla volta, annusando l'aria, si avvicinò e prese cautamente il premio dal suo palmo teso. «Hai visto? Non era così difficile.» Scinta allungò lentamente l'altra mano e lo toccò tra le orecchie. Il lupo si sottrasse di scatto, poi rimase immobile e tremante mentre il ragazzo gli accarezzava delicatamente la testa. «È bravo, non ti faccio niente.» Il cucciolo la lasciò fare per un po'. Poi una mosca gli ronzò accanto al muso e lui sfrecciò via per prenderla. Saltò da tutte le parti come impazzito, azzannando l'aria in un mulinare di zampe, coda e orecchie. Scinta rise di gusto. «Ma sei un lupo o un grillo?» L'altro lanciò un breve ululato stonato. «Ti piace?» «D'accordo, allora ti chiamerò Grillo. Adesso però devo pescare.» Si incamminò tra l'erba alta, tallonato dal suo nuovo amico. rimasero insieme per il resto della giornata. Shinta riuscì a procurarsi un paio di pesci per la cena e cercò molluschi sul fondale pietroso, senza trovarne nessuno. A quell'altezza l'acqua era troppo fredda. Grillo continuò a tuffarsi, a zannare cortecce e rincorrere gli insetti, sazio e scatenato. Quando calò la sera, Shinta dovette rientrare all'accampamento. Si fermò appena distinse le tracce del fumo nel cielo che si scuriva. «Non puoi seguirmi», sussurrò. «Ti faranno del male. Torna indietro». Grillo agitò la coda. «Hai capito? Va via!» Visto che il cucciolo non gli dava retta, finse di prendere del cibo dalla sacca e alzò il pugno sopra la testa. Grillo si acquattò, pronto a scattare. Shinta imitò un lancio esagerato e corse tra le tende prima che il lupo potesse accorgersi di essere stato imbrogliato. Era già piuttosto tardi. I cacciatori dovevano essere rientrati, perché le donne erano impegnate a tagliare grossi pezzi di carne dalla carcassa di uno stambecco. Shinta passò in punta di piedi dietro alla madre e alla sorella e raggiunse gli altri ragazzi, che stavano fabbricando frecce alla luce del fuoco. «Dove sei stato tutto il giorno?» gli chiese un amico. «In giro». «Da solo? Perché non mi hai chiamato?» «Così», Shinta scrollò le spalle. «Non ho fatto niente di speciale». «Dobbiamo cominciare ad allenarci per la caccia». «Sì, certo, non vedo l'ora». La freccia su cui stava lavorando aveva già la punta, ma Shinta aggiunse all'asta qualche frammento tagliente di selce per renderla più efficace. Quando due bambini vennero a chiamarli per la cena, ripose la freccia incompleta nella sacca per terminarla la mattina dopo. Sperava che sua madre non sarebbe andata a frugare lì dentro per controllare i risultati del suo lavoro. Quella notte riuscì a stento a dormire, tanta era l'impazienza di scoprire se avrebbe ritrovato il lupo vicino ai laghi. Si alzò prima di tutti gli altri per evitare che qualcuno potesse seguirlo, rubò un po' di carne e si incamminò spedito nella prima luce del sole. Grillo spuntò all'improvviso da dietro un pino e gli corse incontro festante. «Stai buono, giù!» Shinta alzò le braccia per difendersi dall'assalto, ma il cucciolo non la smise finché non ottenne il primo boccone di carne. Gli diede da mangiare e si sedette sui talloni per accarezzarlo, mentre il lupo gli saltava intorno, gli leccava la faccia e mordicchiava la pelliccia della sua manica. «Smettila! Guarda cosa ti ho portato!» Prese dalla sacca un laccio di pelle e glielo mostrò. Dal collare pendeva un ciondolo ricavato dal guscio di una tartaruga. Grillo lo annusò sospettoso. «Che ne dici? Secondo me ti starà bene, così potrò sempre riconoscerti!» Glielo infilò dalla testa. Il cucciolo si sedette e cominciò subito a grattarsi il collo con la zampa posteriore nel tentativo di strappare via il pendente. «Grillo! Non fare così!» Shinta cercò di fermarlo, ma lui corse via e si rotolò frenetico nell'erba. Dopo un lungo inseguimento, il ragazzo riuscì ad afferrarlo per il collare e staccò il ciondolo con uno strattone deciso. «Ecco fatto! Non ti piace, l'ho capito!» Grillo gli leccò la mano e trattenerlo verso l'acqua. Shinta lo guardò divertito mentre saltava da un sasso all'altro per seguire i pesci. «Non li prenderai mai così!» Il lupo si tuffò, annaspò tra gli spruzzi e riemerse grondante, senza la sua preda. Si arrampicò sulla sponda e si scrollò dalla testa alla coda. «Cosa ti avevo detto? Guarda, ti faccio vedere come si fa!» Shinta cercò un sasso a pelo dell'acqua e si sporse sulla superficie del lago per studiare i pesci che giravano sotto di lui. Grillo lo osservava con la coda ritta. «Devi avere pazienza, ci vorrà un po'!» Il lupo aspettò silenzioso mentre lui sceglieva il pesce adatto, prendeva la mira e lanciava la fiocina. Le scaglie della trota luccicarono al sole. Poi sul laghetto calò un'ombra improvvisa. Shinta alzò lo sguardo. Le nuvole passavano rapide nel cielo. «Vieni, muoviamoci! Il tempo sta cambiando!» Poco dopo cominciò a piovere, una raffica di gocce e di vento che spazzavano l'erba ai fiori. Shinta corse ad accovacciarsi vicino a un masso sporgente. Grillo gli si strofinò addosso e lui lo strinse con un braccio, anche se il lupo aveva la pelliccia inzuppata e un forte odore di selvatico che gli impregnò subito i vestiti. «Non agitarti così, accuccia! Aspettiamo che smetta di piovere, d'accordo? Il cucciolo si irrigidì nella sua stretta e puntò il muso verso la montagna. «Cosa c'è, Grillo? Dove...» Ma l'aveva sentito anche lui. Un suono di voci e risa proveniva dal versante battuto dalla pioggia. Raggelato, si schiacciò contro la roccia e rimase ad ascoltare i passi dei cacciatori che si avvicinavano. «Una bella giubba per l'inverno!» stava dicendo il più giovane di loro. «Non montarti la testa!» ribatté un altro. «La pelliccia aspetta a chi tirerà il primo colpo!» «E sarò io!» Scinta abbracciò stretto il cucciolo. Sentiva il cuore di Grillo battere contro le sue costole. I passi si fecero sempre più vicini finché... «Cosa ci fai tu qui?» Il giovane che reclamava la pelliccia stava in piedi davanti a lui. Quando vide il lupo, indietreggiò e imbracciò l'arco. «Eccolo, l'ho trovato!» Gli altri cacciatori apparvero l'uno dietro l'altro, con le armi puntate. «No!» Scinta saltò in piedi con una mano alzata a proteggere il cucciolo. «Lasciatelo stare!» Alle sue spalle, Grillo strisciò sulla pancia, con le orecchie basse. «Scinta!» era suo padre. Si fece largo tra i compagni, impugnando un bastone. «Allontanati da quell'animale, subito!» «Non ha fatto niente di male. È una bestia pericolosa.» «No, è un mio amico.» Gli uomini si guardarono sbalorditi. «Volevi che trovassi un compagno per la caccia, giusto? Eccolo qui.» Grillo gli toccò timidamente la mano con il naso umido. Scinta raddrizzò le spalle e passò tra i cacciatori a mento alto, dritto e fiero come suo padre desiderava. «Vieni, Grillo, andiamo a casa.» E si incamminò verso l'accampamento con il suo lupo al fianco, seguito da sguardi stupefatti e ammirati. Questo racconto è ambientato fra i laghetti di Colbricon, in Lagorai. Qui, circa 11.000 anni fa, i cacciatori del Mesolitico si accampavano durante l'estate per avvistare le prede, lavorare le pelli e fabbricare armi e strumenti. Nelle aste delle frecce, per renderle più efficaci, venivano inseriti frammenti di selce a forma di mezzaluna e triangolo. L'agricoltura e l'allevamento erano ancora sconosciuti, ma sappiamo che il lupo è stato il primo animale addomesticato dall'uomo. I primi contatti tra l'uomo e il lupo si fanno risalire alla fine dell'ultima glaciazione.